T'ha portato. Sta parlando del fatto che noi umani, se continuiamo a compiere azioni negative e non poniamo la nostra mente sulla mente del risveglio, la mente di Bodhicitta, avremo risultati negativi, e questi risultati negativi si tradurranno in situazioni, condizioni di vita negative. Dopo aver generato questa intenzione altruistica di portare beneficio a tutti gli esseri senzienti, a volte a causa dell'influenza di amici o compagni, la bodhicitta può essere generata. Ma se non è tenuta in maniera ferma e non si riesce a sostenere con una ferma decisione, può succedere che questa bodhicitta che è stata generata possa degenerare, a meno che non sia tenuta fermamente nella propria mente. A causa dell'intensità delle afflizioni e delle oscurazioni che hanno la tendenza di diventare sempre più forti, sempre più potenti a causa della familiarizzazione che abbiamo con essi, può succedere che questa bodhicitta arrivi a perdersi. La bodhicitta può declinare sia a causa delle oscurazioni sia a causa di compagni che possono farci deviare dal giusto sentiero. Quindi bisogna essere molto attenti, bisogna avere una totale consapevolezza delle proprie azioni e bisogna sempre avere in mente il pericolo che questa bodhicitta possa degenerare. A volte incontriamo persone che ci fanno che sono piene di buone qualità e quindi ci fanno un'impressione positiva, però poi a volte succede di vedere che in queste persone queste qualità poco a poco si perdono. Questo è un segno che, data la nostra familiarizzazione con le emozioni negative, queste possono prevaricare. E i geshe che continuano a studiare nei monasteri possono mantenere le loro qualità, perché anche dopo aver compiuto il ciclo di studi continuano ad incrementare la loro intelligenza, la loro conoscenza, la loro cultura. Può succedere che se escono dal monastero questo tipo di preparazione possa declinare, possa perdersi. E purtroppo noi siamo soggetti al fatto che questa mente positiva, dato che non abbiamo una familiarizzazione totale con essa, possa declinare, e quindi bisogna sempre essere stare allerta, essere consapevoli di qualsiasi momento della nostra vita, in modo da mantenerla e rafforzarla sempre di più. Noi abbiamo promesso di fare qualcosa E non possiamo dimenticare questa promessa che abbiamo fatto, non possiamo non considerare questa promessa che abbiamo fatto, perché questo è un tradimento. E in questo modo diventiamo persone sulle quali non si può contare, anche per quel che riguarda gli amici e la gente, le persone che ci circondano. La bodhicitta di aspirazione è un desiderio che deve essere tenuto fermamente perché possa tradursi nella bodhicitta di impegno, altrimenti noi diventiamo appunto persone che non manteniamo la nostra parola e sulle quali non si può contare. Stanza 8. Stanza 9, scusate. Ecco, qui parla del fatto che se non si mantiene la propria parola e non si cerca di sviluppare la mente di bodhicitta che è stata generata, noi non danneggeremo solo noi stessi, ma anche gli altri che contavano su di noi. E per molto tempo, se abbiamo lasciato declinare questa mente, sarà difficile per noi recuperare quello che abbiamo perso, quindi possono passare molte vite prima di riuscire a reinserirci nel sentiero dei Bodhisattva. Il Bodhisattva che rinuncia a lavorare per il bene di tutti gli esseri senzienti è considerato una mente molto negativa. Se un Bodhisattva cede alle tentazioni delle menti negative e cade dal sentiero che ha scelto, se uno sceglie di generare la mente di bodhicitta, con cui questa mente viene oscurata, allora si cerca di recuperarla, poi di nuovo si ha una caduta. Se questo tipo di azione viene ripetuta varie volte, se questo schema si ripete, sarà molto difficile recuperare il sentiero in maniera chiara, decisa e duratura. Bisogna quindi porre molta attenzione al fatto di non prendere abitudini negative e di non lasciare decadere le qualità del Bodhisattva. È molto importante accorgersi in qualsiasi momento, in qualsiasi azione, anche la più minima, di qualsiasi attitudine possa scaturire dall'intenzione, dall'azione che ne consegue, e che possa avere un danno per gli esseri senzienti. Per qualsiasi creatura vivente bisogna sempre avere in mente il bene e il beneficio di qualsiasi creatura, anche le più piccole. Se si nasce in una situazione favorevole, tipo nel reame degli dèi o dei deva, per il potere di forze negative che sono state create precedentemente, anche in questa situazione ci saranno dei risultati positivi e negativi, scusate, prima o poi. E a causa di trasgressioni, voti o di oscurazioni, azioni negative create da oscurazioni, anche in questi stati favorevoli, il karma può maturare, perché il karma può essere un karma del passato che ancora non ha maturato, e quindi non sappiamo mai quando può maturare, quando incontra le condizioni adatte. Questo karma può maturare anche se siamo nati in condizioni favorevoli. Dato che chi ha generato bodhicitta deve avere sempre in mente il traguardo di raggiungere lo stato di Buddha per il bene di tutti gli esseri. Al momento della morte dobbiamo avere un senso di fiducia, di confidenza sul fatto che avendo compiuto azioni positive potremo rinascere in condizioni favorevoli. Sempre avendo in mente l'impegno di aiutare tutti gli esseri e cercare di esaudire tutti i desideri di tutti gli esseri, la mente troverà una pace e una serenità che permetterà di morire con una mente positiva. Gli impegni del Bodhisattva sono di aiutare tutti gli esseri di accumulare azioni virtuose. Dobbiamo quindi avere una disciplina ferma che ci impedisce di praticare azioni negative, e dobbiamo trattenerci dal commettere queste azioni che in accordo al testo di Naya, il testo che traduce il sistema della liberazione personale. Dobbiamo trattenerci dal commettere azioni che vadano contro questi voti contenuti nel Vinaya. Qui è importante capire che abbiamo ed avere la convinzione che la prossima volta, seguendo questi voti che abbiamo preso, riusciremo ad ottenere condizioni favorevoli per poter continuare la pratica. Quindi è importantissimo mantenere queste regole e queste premesse che sono state fatte. Il Buddha ha sempre, tutti i Buddha hanno sempre notato infinite numeri di esseri, e questi esseri hanno realizzato la Bhagavata. Anche se questo non è il caso per noi in questo momento, in questa condizione, però secondo queste promesse e questi voti potremo essere per il futuro riuscire ad avere questo, a raggiungere questo stato, a realizzare questo stato. Quando Buddha Shakyamuni ha raggiunto il Paranirvana, ha lasciato questo mondo, moltissimi grandi maestri hanno continuato, e quindi è importante sentirci protetti e avere fiducia in questi maestri che hanno seguito successivamente l'insegnamento di Buddha. Dobbiamo avere la convinzione di essere in grado di eliminare tutte le oscurazioni e le contaminazioni. In questa vita, per cause e condizioni varie, abbiamo ottenuto questa preziosa rinascita umana, abbiamo devozione ai maestri e abbiamo sviluppato un forte interesse per il Dharma. Se noi ci sforziamo e continuiamo, sicuramente raggiungeremo dei risultati continuando su questo sentiero, senza deviazioni e con una mente ferma e decisa. Quindi è importante, adesso sto leggendo le porte dove si parla delle forme decisive che il Tathagata ha avuto per poter raggiungere lo stato di Buddha, e quando il Bodhisattva arriva ai livelli più alti non ci saranno più cadute, le oscurazioni saranno completamente poco a poco eliminate, comprese le loro impronte. In questo momento noi abbiamo salute, abbiamo cibo, abbiamo benessere, e facciamo piani per il futuro. Domani faccio questo, tra mesi faccio quest'altro, il prossimo anno farò un'altra cosa, ma in realtà dobbiamo renderci conto che la vita è totalmente transitoria. Da oggi, qualcuno che dovrebbe vivere, che se qualcuno si ha 300 anni, giornate, dei mesi, degli anni, e quindi questo dimostra che la vita, seppure lunga, è comunque destinata a finire. La nostra vita è momentanea, vive sull'impermanenza ed è anche innegabile, perché noi abbiamo la sensazione di esserci sempre, ma da un momento all'altro possiamo non esserci più, e siamo anche trascinati dall'attaccamento. Siamo alla stanza 17, dove si parla della preziosità della rinascita umana e sulla necessità di non sprecarla, tenendo sempre bene in mente l'impermanenza di questa vita, e quindi la necessità di compiere al momento presente le azioni positive che ci possono aiutare a ottenere di nuovo la stessa preziosa rinascita umana in condizioni ancora più favorevoli per poter praticare meglio il Dharma. La nascita umana è preziosa come un gioiello, e se noi la sprechiamo diventa causa di rovina. Se noi la usiamo per ingannare gli altri, per depredare gli altri, distruggere, ingannare, anche se siamo in possesso di un cervello umano, se questo cervello e questa intelligenza vengono usate in maniera così negativa, anche il risultato sarà totalmente negativo, sarà una rovina. Se usiamo il cervello umano per analizzare invece la corretta visione, la realtà ultima, e per cercare tutte le modalità che ci portano ad aiutare gli altri, ad esaudire i desideri degli altri, a beneficiare gli altri, ecco che allora questa rinascita umana diventa preziosa. Quindi quando si parla di preziosa rinascita umana, si parla di una rinascita usata in maniera positiva. Il nostro cervello e la nostra intelligenza possono essere usati, la nostra mente, in maniera così produttiva e costruttiva, solo se realizziamo un'esatta comprensione della realtà che ci permette di percorrere il sentiero del Dharma per il bene di tutti gli esseri. Se in questa assemblea noi siamo qui tutti e siamo diverse migliaia, noi qui siamo tutti uguali, abbiamo tutti la stessa natura, abbiamo tutti lo stesso interesse per il Dharma, abbiamo tutti lo stesso desiderio di raggiungere il benessere, di raggiungere la suprema illuminazione. Però può esserci qualcuno qui tra di noi che, mentre il corpo è qui seduto e presente, mentalmente può essere preso da un'azione negativa, che possono andare dall'ignoranza alla gelosia, all'invidia, alla rabbia, e quindi può succedere che mentre fisicamente la persona cerca di essere qui, nei suoi processi mentali interiori, anche inconsciamente, si accumula negatività. Quindi tutti questi discorsi, tutte queste spiegazioni alla fine arrivano allo stesso punto fondamentale, che la cosa più importante è la consapevolezza. La cosa fondamentale è la coltivazione della mente di Bodhicitta, l'ammirazione per la mente di Bodhicitta, lo sforzo nel coltivare questa mente, queste qualità mentali, se noi in questo momento abbiamo questa fortuna di poter vedere questa rinascita, dobbiamo impegnarci fermamente a non rovinarla, a non disperderla, a non sprecarla, accumulare le virtù. Questa è la strofa 18, è un elemento importante perché ci aiuta a sostenere questa mente. Mentre invece accumulare negatività o azioni virtuose è come far ritornare l'enorme macchina da un piede ripido. Quindi bisogna guardare con accuratezza le persone che si dicono religiose, perché bisogna guardare, osservare, comprendere se queste persone lo sono solo esteriormente o se anche dentro loro mente interiore coltivano la verità e coltivano la giusta visione. Quindi importante per tutti noi è di generare la motivazione appropriata, la motivazione corretta, sulla base di quello misurare e analizzare tutte le azioni. Bisogna riflettere su questi punti, perché se non si riflette su questi punti si sarà trascinati via dalla familiarità del karma negativo, dell'attitudine negativa, proprio come il macino carattere della montagna. Se invece si genera la giusta motivazione, si riflette su questa e si misurano tutte le azioni e i processi mentali sulla base di questa motivazione, sicuramente si sarà sul sentiero giusto. Il campo segreto su cui possono nascere le virtù che portano all'illuminazione o al nirvana deve essere sempre contenuto nella nostra mente. E qui oggi continua la lettura. E qui parla del fatto che le trasgressioni avute sono a causa delle familiarizzazioni con azioni negative molto facili da compiersi anche non avvertitamente. E da queste azioni anche noi si può produrre una negatività molto maggiore perché il karma si espande, le azioni si espandono, provocano altre azioni negative. Quindi bisogna sempre tenere sotto controllo la mente e sempre tenere a mente che il momento della morte può essere vicino, dobbiamo essere preparati a questo. Dobbiamo usare tutte le nostre le tre porte, corpo, parole, mente, e tenerle sempre impegnate nella pratica di azioni positive. Continua la lettura. Qui si comincia a parlare anche della pazienza con cui è bene sopportare azioni negative che possono essere fatte contro di noi, da altri. Il motivo per cui noi agiamo in maniera negativa e non agiamo gli altri non è perché noi siamo negativi per natura, è perché siamo preda da emozioni negative. Quindi queste emozioni negative che ci danno, come l'avversione, l'ignoranza, l'attaccamento, la gelosia, la competitività e moltissime altre, non sono armate di armi specializzate, non hanno gambe, non hanno mani, nascono, si generano spontaneamente dentro di noi a causa della familiarizzazione che abbiamo con esse. Senza porre nessun sforzo, queste emozioni negative saranno sempre nel nostro contenuto mentale, ci dominano sempre. quindi bisogna sempre sforzarsi di tenerle sotto controllo, applicandoci con pazienza l'avversione, la gelosia. A volte però sono considerate stati mentali naturali, ma in realtà non è così. Queste emozioni negative sorgono e possono scomparire. E perché? Perché il corpo a livello biologico è formato da una serie di fattori, tra i quali vi sono anche l'attitudine, che è la tendenza di proteggere questo corpo. Quindi dentro il nostro corpo biologico sono contenute sia elementi che possono danneggiare, sia elementi che hanno la tendenza a conservare. I neuroscienziati spiegano che quando sorge rabbia in una persona, il sangue, la pressione del sangue va principalmente nelle braccia, perché in questo modo noi siamo capaci di colpire con le nostre braccia, presi da questa attitudine di rabbia, di aggressione, i nemici, le altre persone, e questo serve per proteggere noi stessi. La rabbia sorge contro qualcuno che è considerato ostile nei nostri confronti, qualcuno che non è d'accordo con noi, qualcuno che noi pensiamo ci possa danneggiare. Quindi noi usiamo per difenderci, per aggredire le braccia. Perciò la rabbia provoca questo flusso di sangue nelle braccia. E cerchiamo di tirarci su le maniche, mostrare i nostri piedi. Gli scienziati dicono che il sangue, quando abbiamo questo tipo di attitudine, va anche alle gambe, perché dobbiamo prepararci a scappare nel caso non riusciamo a difenderci in maniera appropriata. Questo è quello che dicono gli scienziati. In maniera simile, quando noi sentiamo invece gioia, vi sono espressioni facciali particolari, e quando qualcosa non ci piace, anche in questo caso, espressioni facciali diverse si manifestano. Quando per esempio noi vogliamo coprire qualcosa, nascondere qualcosa, la nostra espressione facciale è completamente diversa da quello che noi vogliamo far vedere. Quindi abbiamo la capacità di manifestarci in modi totalmente diversi. Io conosco persone che, per esempio, quando sono arrabbiate, si mettono a ridere per non mostrare questo tipo di attitudine, per nasconderla. Quindi le emozioni si possono manifestare in tantissimi modi. Ci sono, per esempio, situazioni in cui le componenti biologiche, i meccanismi biologici operano in dipendenza dai cambiamenti emozionali. All'interno di questo dominio delle emozioni, l'attaccamento è un fattore che, se per esempio noi vediamo qualcosa che ci piace, noi cerchiamo di avvicinarci. Quando vediamo qualcosa che non ci piace, cerchiamo di allontanare questi fattori che non ci piacciono. Questi diversi stati mentali questi stati mentali diversi possono essere in connessione, anzi sono in connessione, con i cambiamenti biologici, fisici. e possono anche a volte essere distruttive e creare problemi importanti nella struttura biologica fisica del nostro corpo. Frizioni che sorgono possono creare malattie. E noi abbiamo anche la tendenza a pensare che queste affezioni negative sorgono noi perché sono totalmente innate e non possiamo fare a meno di averle. Ma allora, se così fosse, dovremmo sempre avere con noi tutte queste emozioni, tutte insieme. E questa è una visione erronea. Noi dobbiamo invece capire che queste afflizioni sono tutte sempre accompagnate, o si accompagnano sulla visione errata dell'esistenza inerente della realtà, dei fenomeni. Se noi invece penetriamo con la giusta visione la realtà dei fenomeni, se noi eliminiamo l'attaccamento alla realtà, all'esistenza erroneamente considerata come realmente esistente, questi stati mentali non possono sorgere, non possono sorgere l'attaccamento e l'avversione se si ha la giusta visione della mancanza di realtà inerente dei fenomeni. Se noi comprendiamo che non esiste un'esistenza solida, concreta, indipendente, e che tutti i fenomeni sono come illusione, e non esistono nel modo in cui ci appaiono, non potremo sorgere queste afflizioni, non ci sarà motivo, non ci sarà la base per il loro sorgere. In caso contrario, se noi esageriamo questa assoluta visione della realtà realmente, concretamente, solidamente, indipendentemente esistente, se noi tiriamo questa esagerazione, tutte queste emozioni continueranno a sorgere, perché questa visione ha un'influenza importante sul sorgere di queste emozioni. Quindi bisogna che noi riflettiamo profondamente e che studiamo profondamente il Bodhidharma e poniamo molta attenzione agli insegnamenti dei maestri, alle conferenze, alle letture di testi e dopo che li abbiamo studiati dobbiamo riflettere su questi e provare ad avere esperienza di questi. Ho iniziato era tra monastico e avevo imparato a riflettere e meditare sul sentiero verso l'illuminazione. E questo è molto importante ed è importante familiarizzare con questa attitudine. E continuare a lavorare anche quando si è finito il corso di studi, altrimenti può declinare e degenerare. Quindi è importante riflettere, studiare, riflettere e meditare. Alla fine del corso di studi bisogna assolutamente meditare su questo studio che si è fatto. Anzi, è molto importante anche condurre queste tre pratiche insieme, nello stesso tempo, mentre si studia, anche applicarsi alla riflessione e alla meditazione di quello che si studia. Queste emozioni, come per esempio queste reazioni aggressive, possono sembrare una sorta di protezione di noi stessi contro il pericolo, ma in realtà se si guarda a lungo termine questo tipo di attitudine sarà invece proprio questo che ci danneggerà e ci recherà risultati totalmente negativi. Stanza 13, quando sorge l'attaccamento, sembra che questo attaccamento ci possa portare gioia e felicità. Quando sorge la rabbia, sembra come se questa rabbia possa allontanare da noi fattori negativi che non ci piacciono. Quando la rabbia sorge, sembra quasi che la persona diventi più coraggiosa, cioè sembra di essere più coraggiosi. L'energia della rabbia ci può dare questo innegabile senso di coraggio. In realtà questa attitudine è completamente distruttiva, è un coraggio distruttivo. E questa è la stessa cosa per la avviene per l'azione della gelosia. Perché questo ci impedirà di avere relazioni anche avere con gli altri. E con la gelosia, anche se si cerca di andare di stare insieme a altre persone, in realtà esternamente noi ci avviciniamo ad essi, internamente noi cerchiamo di ottenere cose che, di cui esageriamo le qualità, e questo ci condurrà a risultati negativi, ci toglierà la pace mentale. 14. Questa afflizione semplicemente ci attireranno in una voragine, ci rivelerà, ci porterà a rivelare questa emozione disturbante. In un momento potrà bruciare tutto quello, il karma positivo che abbiamo creato. Da noi ci ordinare, anche se sono luci in un certo periodo o in certe situazioni, come un'attitudine mirata possono anche diventare luci date le giuste condizioni. Per esempio, a livello internazionale ci sono molte nazioni che all'inizio del secolo erano totalmente le uniche le altre. Col passare degli anni si sono riavvicinate e sono diventate alleate. Mentre le afflizioni sono molto peggio dei nemici ordinari, perché le afflizioni non possono mai diventare positive, non possono mai allearsi, e ci possono solo sempre causare risultati negativi. E questa emozione disturbante, questa afflizione, non ha inizio e fine. I nemici ordinari, se li trattiamo bene, prima o poi diventeranno nostri amici. Ma nel caso dei nemici interiori, l'afflizione mentale, nella natalità, più noi cerchiamo di trattarli bene, più diventeranno, peggioreranno. Nel testo dell'Ordine Praia si dice che appena le afflizioni sorgono, appena ci accorgiamo di esse, immediatamente dobbiamo distruggerle. 33. Si dice che queste emozioni disturbanti nel futuro non possono produrre che risultati negativi e distruggono noi stessi e gli altri, distruggono la nostra salute fisica e mentale. E gli scienziati dicono che se noi cerchiamo di avere, se noi ci abituiamo ad avere rabbia per lungo tempo, anche paura per lungo tempo, e ci familiarizziamo totalmente con questi tipi di disturbi mentali, essi Eh sì, lavoro il calore del sistema immunitario e tutto il sistema immunitario lavorerà meno e quindi il nostro corpo sarà più portato a sviluppare malattie e quindi a lasciare aperta a virus e batteri, mentre invece se noi abbiamo una mente serena e non lasciamo generare dentro di noi queste emozioni negative, questa crema della mente può accrescere la capacità del sistema immunitario di creare una difesa per il corpo. Naturalmente c'è un'attitudine di affetto e di prendersi cura di noi stessi e questo lo considero un fattore naturale, un istinto quello di conservazione, ma è più difficile per noi sviluppare un senso di vicinanza nei confronti degli altri, è un senso di amicizia, di desiderio di aiutare gli altri. È più difficile da sviluppare, ma quando lo svilupperemo, questo ci porterà sicuramente un senso di pace mentale e la paura cala e anche l'attitudine aggressiva calano. In caso contrario, invece, dovremmo essere sempre sulla difensiva, in attitudine di sospetto, di dubbio, che è sicuramente nuoce alla salute mentale. È come essere sempre in uno stato di tensione. Qui, se io parlo con altra gente, con l'intenzione di allenarli, nel profondo di me, vi è un sentimento di un sentimento di insicurezza dentro di noi stessi, mentre se invece siamo totalmente onesti e trasparenti, ci sentiremo molto più sicuri, non ci sarà dubbio, non ci sarà sospetto, non ci sentiremo minacciati. Quindi la nostra sicurezza aumenterà, sarà molto maggiore. Non saremo in tensione, non saremo sempre nella necessità di difenderci. Nell'università americana, pochi anni fa, quando sono stato, c'era uno scienziato che diceva che nelle sue ricerche, qualcuno che usa, se c'è qualcuno che usa le parole, molto spesso le parole io, ma queste persone sono molto più propense a generare attacchi del cuore. E più si pensa, ci si preoccupa sempre di se stessi e solo di se stessi, ci si prende sempre solo cura di se stessi, e sempre di più questo senso dell'io sarà forte. Ecco che in questi casi si sono fatti anche qui degli studi, sono stati fatti dei test su queste attitudini mentali. Se si rende attenta soltanto alla preoccupazione personale, la mente risulterà molto più ristretta, la capacità mentale risulterà molto più limitata e si diventerà incapace di affrontare problemi, dai più piccoli ai più grandi. Mentre se l'apertura mentale è maggiore e quindi il modo di pensare è più aperto, solamente concentrato su se stessi, non ci sarà questo senso di paura, questo senso di insoddisfazione, non ci sarà questa limitazione mentale che porterà, e ci sarà invece una maggiore capacità di affrontare tutte le condizioni varie diverse, con varie diversi problemi che si presentano nella vita. E tutti questi problemi a cui noi andiamo incontro nella vita possono creare molti disturbi mentali, quindi se noi abbiamo la mente limitata maggiore sarà la capacità di affrontarli, se invece abbiamo la mente allargata che si preoccupa non solo di noi stessi ma che riesce ad avere una visione olistica della realtà, ci sarà maggiore capacità di affrontare questi problemi e capacità anche di risolverli. Il sensore, cioè l'esistenza ciclica, è definita come il fatto di continuare a essere costretti a prendere rinascite spinte dalla forza del karma, rinascite incontrollate, rinascite che non vogliamo. Siamo imprigionati in questa esistenza ciclica e questa esistenza ciclica ci renderà schiavi di tormenti e di vite successive sempre in condizioni sempre più afflitte. Siamo arrivati alla strofa 36 dove si dice che è assolutamente importante controllare, tenere sotto controllo in questa nostra vita così limitata qualsiasi concezione errata o emozione disturbante che può sorgere in qualsiasi momento. Sta leggendo, si dice anche che noi persone ordinarie, quando siamo costretti alla guerra, subiamo ferite, subiamo dolore, siamo costretti ad avere, a sopportare molte difficoltà e non le vogliamo. Quindi per quale motivo dobbiamo lasciare che le afflizioni, le emozioni disturbanti sorgano dentro di noi, visto che questi sono i nostri amici peggiori? È importante quindi prepararci alla guerra contro questi nemici, perché questa è una guerra giusta per la quale vale la pena di sopportare ferite e anche pericolo della morte. Se nella vita normale, anche per ottenere una mera cosa che vogliamo, riusciamo a sopportare cose che sembrerebbero insopportabili, per quale motivo non siamo capaci di sopportare le fatiche, lo sforzo necessari per eliminare questa afflizione che ci causano e una sofferenze da tanto senza inizio che non ha la fine? Sta leggendo la strofa successiva e qui si dice che quando si genera la mente di Bodhicitta si fa la promessa, la grande promessa di agire solo per il bene di tutti gli esseri senzienti. Quindi se invece si cade nell'attitudine egoistica, questa è una contraddizione totale, è invalidare le promesse che abbiamo fatto. Quindi è importante, come dice la sopportare qualsiasi difficoltà pur di mantenere queste promesse. Si dice addirittura che è meglio morire, essere bruciati, piuttosto che sopportare, piuttosto che trasgredire queste promesse. Poi abbiamo letto fino alla numero 45. E qui a questo punto viene servito il tè, mi raccomando, tutti quelli che corrono con le braccia strette aperte come antidoti specifici particolari che si contrappongono a particolari emozioni disturbanti. Per esempio, nel caso dell'attaccamento si può pensare alle impurità dell'oggetto di attaccamento e così via. Per tutte le altre emozioni, ognuna di esse ha il suo antidoto, ma se troviamo la radice, la base su cui sorgono queste emozioni disturbanti, cioè la erronea concezione della realtà dei fenomeni, ecco. Un grande maestro in sanscrito ha interpretato il fatto di riuscire a eliminare le afflizioni disturbanti attraverso la saggezza che comprende la vacuità, cioè tagliando la radice, la loro base, anche se immediatamente queste emozioni disturbanti possono rimanere dovute alla causa della familiarizzazione, però perderanno totalmente il loro potere, non avranno più quell'attrazione che avevano prima. E in ogni caso è importante anche usare gli antidoti rispettivi ad ogni emozione, perché anche questo gradualmente le può rendere meno forti e meno potenti. Quando qualcuno è ci sono persone che possono sembrare molto eleganti, molto brillanti, ma che internamente sono persone che vogliono solo ingannare gli altri. Se uno è onesto, se una persona invece è onesta, dentro di sé contiene la verità e quindi ha una forza estrema e potente, e questa forza alla fine prevarrà. Le emozioni negative sono comunque instabili, e applicando i rimedi poco a poco diventano sempre più deboli. Qui si pone la domanda: come sono queste emozioni negative, quali sono i rimedi? Noi generiamo le emozioni negative perché sovraimponiamo alla realtà dei fenomeni una esagerazione, esageriamo le loro qualità, imponiamo su di essi qualità che non hanno, e questo è il motivo principale per cui veniamo imprigionati da queste emozioni. Il fatto di non vedere la realtà delle cose così come sono, proiettare sui fenomeni, è quello che ci crea tutti i problemi e fa nascere, fa sorgere le emozioni disturbanti. A questo punto la spiegazione che si trova nei testi tantrici è estremamente rilevante. Nel contesto delle iniziazioni si parla di cinque afflizioni e degli stati purificati che ne conseguono attraverso la pratica. Si dice che esagerando la qualità dell'oggetto, esagerando le qualità dell'oggetto, sorgono attaccamento e avversione. E queste afflizioni sorgono anch'esse dalla capacità di conoscenza e di luminosità della mente. Se si applicano rimedi, o anche se non si applicano rimedi, basta applicarsi, focalizzarsi totalmente sulla chiarezza e luminosità della mente per eliminare queste ostruzioni. Da dove sorge la rabbia? Da dove sorge l'attaccamento? Sorge dai nemici? Da quali nemici sorge? Sorge da nemici esterni? Non è così. Per esempio, guardate la persona che sembra il vostro nemico, che noi consideriamo il nostro nemico. Non sono i nostri occhi che generano questa rabbia, non è la persona che genera questa rabbia, la persona stessa. Non è la rabbia stessa che si genera da sola. Dove troviamo il sorgere di questa rabbia? Dov'è? Se la rabbia esiste indipendentemente, da sola, realmente esistente, dovrebbe esistere da sola. Ma questo non avviene, non è così, non esiste da sola, è solo una pura illusione. Qua siamo alla stanza 47, alla terza riga. E qui si dice che la capacità di comprendere questa illusione, la forza di comprendere questa illusione, è quella che riuscirà a garantirci la liberazione. Sempre e riflettendo sempre, controllando sempre, stando allerta, noi possiamo combattere queste ed eliminare queste afflizioni. Così come possiamo eliminare una malattia usando i rimedi giusti. Gradualmente i batteri delle emozioni negative ci possono invadere piano piano, se noi non li controbilanciamo, se noi non li combattiamo, se non usiamo i rimedi. Se noi invece lasciamo queste afflizioni gradualmente allargarsi ed aumentare giorno per giorno, non ci sarà modo di controbilanciarle, di contrastarle. Quindi bisogna sempre stare allerta, sempre pensare: io sono un praticante, io voglio raggiungere questo traguardo e voglio eliminare queste afflizioni. Quindi essere sempre consapevoli di questo e sempre, anche nel sonno, anche nei sogni, mantenere questa consapevolezza e questo stato di allerta, sempre osservare la nostra mente e le nostre azioni. necessario controllare, guardare sempre la nostra mente. La nostra mente è come un elefante impazzito, sta leggendo, anzi, l'elefante impazzito reale crea meno danno dell'elefante impazzito della nostra mente. Ma se noi riusciamo a controllarlo, a controllare l'elefante impazzito della nostra mente, tutte le positività verranno a noi. Quindi essere sempre consapevoli dei benefici di osservare gli impegni presi, le promesse, e essere sempre preoccupati di trasgredirli. Quindi è importante controllare sempre gli stati mentali in qualsiasi situazione e condizione ci troviamo, anche le più problematiche. E trattenerci dal compiere azioni negative. La stanza 3. Qui si dice che l'elefante della nostra mente, se tenuto controllato attraverso la corda della consapevolezza, riuscirà ad essere domato, e tutte le paure, tutti i problemi, tutte le miserie che possono essere provocate da queste attitudini spariranno. Non ci sarà più niente di cui aver paura, anzi bisogna sempre pensare che l'unica cosa di cui si deve aver paura è proprio la propria mente. Tutte le sofferenze, tutte le esperienze che noi subiamo sono tutte radicate nel karma negativo. Il karma negativo è associato alla nostra mente. Nella stanza numero 9 si parla del fatto che solo la mente è la creatrice di tutti i risultati a cui andiamo incontro. Sta leggendo. Sia che si tratti di pratica della generosità o di qualsiasi altra disciplina, moralità, eccetera, l'importante è riuscire a sottomettere la propria mente incontrollata. Anche se la pratica della generosità è qualcosa che non deve essere considerata il fatto di diventare poveri in confronto di altri, ma deve essere qualcosa che ci permette di accrescere la gioia e la felicità degli altri insieme alla nostra, uscendo dalla nostra, dal nostro egoismo, rompendo il guscio del nostro egoismo e del nostro essere centrati solo su noi stessi. E anche le altre qualità, come la moralità, le altre qualità che devono essere la pazienza, tutte le altre qualità che vanno sviluppate, anche queste sono tutte tese a raggiungere stati mentali più pacifici, più sereni, insieme al benessere degli altri. Stanza 13. Si dice che se si deve camminare per il mondo se il terreno di questo mondo è cosparso di chiodi, è impossibile coprire tutto il mondo per non ferirsi con questi chiodi, ma invece si può usare l'antidoto di coprire i nostri piedi con scarpe in modo che questi chiodi non ci danneggino. Per analogia, dobbiamo controllare la nostra mente in modo da non essere feriti dalle emozioni disturbanti, i nostri nemici interiori. Quindi qui non si tratta di uccidere o di eliminare tutti i problemi, tutte le disturbanze che si possono avere nella vita, ma di armarsi di una mente pacifica e serena che possa controbattere tutte le eventuali situazioni a cui andremo incontro. La pratica della saggezza, che analizza i vari tipi di scienze, scienze convenzionali, cioè quelle che si studiano nelle scuole e nelle università, e la scienza ultima, che è la scienza della saggezza, che comprende la vacuità. La saggezza esterna, interna, segreta, assolutamente segreta. Quando si parla della realtà ultima, vi è un'ultima realtà delle cose esterne, un'ultima realtà delle cose interne che hanno a che fare con la realtà della mente. La realtà della mente, la natura della mente, si riferisce alla parte più sottile della mente di chiara luce. Qui si parla del fatto che è inutile studiare tante discipline se non si riesce a controllare la propria mente, e questo imparare a controllare la propria mente è la disciplina più importante per i praticanti. Sua Santità dice che se noi veramente riusciamo ad applicarci con tutta la nostra fermezza e riusciamo a controllare la mente in modo che questa nostra mente non sia toccata da nessuno degli stati mentali disturbanti, se siamo sempre completamente consapevoli delle nostre attitudini mentali, di tutti gli diversi stati mentali, diventeremo solidi e impediremo di essere trascinati via dagli stati mentali negativi. La mente rimane solida, ferma come una montagna, e questo è importante pensarlo, specialmente se siamo all'interno di un monastero. Mentre la versione associata con gesti esterni, così gesti esterni positivi come le prostrazioni o recitazioni di mantra, sono il segno di un'attitudine mentale virtuosa, però, come ho già detto, l'importante è lo sviluppo della mente di bodhicitta, della mente interiore. Shantideva qui dice che quei praticanti che si applicano molto in queste pratiche virtuose esterne devono controllare moltissimo l'attitudine interiore, perché a volte può essere prevaricante un'attitudine esteriore. E il praticante può lasciar perdere quello che è invece l'importanza dell'attitudine interiore. A volte i praticanti passano anni e anni a studiare il Dharma e poi mancano di consapevolezza interiore. E allora tutti questi studi non saranno serviti a nulla, anzi verranno totalmente dimenticati. Se abbiamo consapevolezza, anche leggere un solo testo, una sola riga, ci permetterà di procedere sul sentiero del Dharma. Vi è un erudito mongolo di nome Tempa che era capace di recitare tutte le scritture durante il giorno e studiare la notte. E tutti i suoi studenti ripetevano per tutto il giorno per imparare le cose che dovevano recitare, ma per lui bastava leggere una sola riga e riflettere sui punti fondamentali. La prima eleggeva una riga e si fermava a riflettere, leggeva un'altra riga e si fermava a riflettere, e quindi aveva bisogno di tutta la notte per studiare questi testi. Non c'era luce in quel tempo e addirittura lui era costretto a leggere i testi alla luce dell'incenso, della fiamma, insomma, della luce dell'incenso. Oggi questi problemi non ci sono, ma ne abbiamo altri. Le concezioni disturbanti sono come ladri che vengono nella notte e rubano le nostre attitudini positive, ci impediscono di avere risultati in reami positivi. La consapevolezza è l'elemento fondamentale che aiuta la nostra introspezione e ci fa cogliere anche i punti più nascosti dove si possono nascondere i ladri, ovvero le emozioni disturbanti che ci rubano la pace e la serenità mentale. 30, stanza 30. Chi pratica con rispetto, seguendo le istruzioni dei maestri, è veramente un essere fortunato perché riuscirà a sviluppare la consapevolezza necessaria per procedere nel sentiero e non se ne distaccherà mai. I bodhisattva hanno una percezione ininterrotta della realtà per così com'è e per 24 ore al giorno ci vedono per come siamo. Ma se noi realizziamo questo, se realizziamo che i Buddha e Bodhisattva hanno una visione ininterrotta e diretta delle cose così come sono e mantengono sempre uno stato di allerta in tutte le azioni che compiono, così noi dobbiamo costantemente applicarci per raggiungere questo stesso stato. I Bodhisattva ci guardano e i Buddha ci vedono sempre in tutte le nostre azioni, in tutto quello che facciamo, quindi è importante per noi mantenere sempre la consapevolezza delle nostre azioni. avere consapevolezza e mantenere uno stato di allerta e di introspezione è fondamentale per impedirci di compiere azioni negative. Se noi riusciremo a mantenere questa consapevolezza, le negatività non ci potranno aggredire, saremo fermi come un pezzo di legno, solidi. Dobbiamo rimanere pietrificati come un pezzo di legno. In qualsiasi momento ci accorgiamo che un pensiero negativo o un'azione negativa sta per sorgere in noi, sempre essere sotto controllo. Qui sta leggendo e qui si dice che in qualsiasi situazione ci si trova, se si va da un posto a un altro, è importante sempre guardare di fronte a noi e controllare che non ci siano pericoli. Essere consapevoli. Questa è un'azione, e dire a se stessi: questa è un'azione che è bene io faccia, questa è un'azione invece dalla quale è bene che io mi trattenga. 14. Qui si parla di trattenere l'elefante della propria mente legato alla ruota del Dharma. Quindi bisogna focalizzarci sempre con consapevolezza e guardare in maniera introspettiva come la mente si muove, come la mente lavora, senza mai avere un momento di rilassamento, nel senso di lasciarsi andare, incontrollati. E c'è l'esempio appunto di questo elefante selvaggio che deve essere controllato, deve essere disciplinato, deve essere addestrato. E così come il guardiano controlla e insegna . Allora, qua sta raccontando una storia. La storia è di un cacciatore che stava seguendo un animale selvaggio e lo voleva uccidere e chiede a un monaco di dirgli in che direzione aveva visto fuggire l'animale. In quel momento il monaco decide di dire di ingannare il cacciatore per il bene di questo animale, per salvare la vita dell'animale. Quindi in questo momento il monaco ha detto una cosa falsa, ma la motivazione era positiva. Cioè ha compiuto un'azione che secondo i codici monastici era proibita, ma la pratica della generosità nei confronti di questo animale che stava per essere ucciso è superiore, perché la motivazione è una motivazione altruistica. Quindi è un'azione che, anche se potrebbe essere proibita normalmente, in questo caso è ammessa. Quindi l'importante, qui siamo nella strofa 45, l'importante è non essere preda di azioni o pensieri negativi in trasgressione ai voti, se questi sono motivati, se questi anche hanno la motivazione negativa. mentre certe azioni possono essere ammesse, si può trasgredire nel caso la motivazione sia per il bene e per la salvezza di altri esseri. Qui si parla dell'attaccamento all'ego che ci fa agire in maniera incontrollata nei confronti degli altri. A volte, per esempio, parliamo male, abbiamo la tendenza di parlare male degli altri per invece diventare noi stessi più importanti, e anche questa è una cosa che va controllata. E anche qui la fine della strofa dice: dobbiamo rimanere come un pezzo di legno piuttosto che fare compiere un'azione di questo tipo. Qui si pone l'enfasi sulla necessità di creare la felicità per tutti gli altri esseri, di porre le basi per la felicità di tutti gli altri esseri, e la necessità di imparare come è possibile creare la felicità per gli altri esseri e non tenere nessun e non lasciare nessun tipo di insegnamento senza riflettere su tutti i punti, non lasciarlo così compreso solo in maniera superficiale, e non prendere nulla per garantito, perché la saggezza deriva dall'ascolto, dalla riflessione e dalla meditazione sugli insegnamenti stessi. Quindi non basta ascoltarli e prenderli come se fossero già dentro noi stessi. È necessaria la familiarizzazione, perché la saggezza non nasce così di per sé stessa, ma deve essere coltivata. Quindi bisogna avere la saggezza dell'ascoltare, quindi imparare, e questa va coltivata. Bisogna familiarizzare con l'ascolto, può familiarizzare con la saggezza della riflessione, e in questo caso si arriva alla convinzione rispetto a quello che si è ascoltato. Qui siamo a 45, quando si ha una ferma convinzione. Ah, qui scusate, eravamo a 46, adesso siamo a 47. E qui viene espressa l'aspirazione a sviluppare queste tre saggezze per eliminare le sofferenze degli altri e insieme alle nostre, altrimenti si rimane come dei bambini. La mente non cresce, non si acquista saggezza, il nostro atteggiamento e la nostra attitudine saranno quelli di un bambino e non matureranno mai. E questo continuerà a essere per vite e vite, anche nelle vite successive, se non ci si impegna. Dobbiamo impegnarsi con una decisione ferma, come se fossimo una montagna che non si muove, riflettendo sulla preziosità della rinascita umana, riflettendo sulla preziosità dell'incontro con il Buddha Dharma, dell'incontro con i maestri. E ci applichiamo nella pratica e controlliamo e ci tratteniamo dal compiere azioni negative.
Ah,
E non essere tanto preoccupati del nostro corpo fisico, ma più che altro della nostra mente e dei nostri pensieri. La mente confusa non può dare luogo a niente di positivo, mentre la mente chiara, solida, è la fonte di tutte le realizzazioni, la mente saggia. Questo corpo è stato creato da sostanze impure. Sostanze che vengono dai parenti, dai nostri genitori. Questa è la causa. La prima, la natura del corpo è composta da carne e sangue, anche se esternamente può apparire attrattiva la forma del corpo, questa apparenza di bellezza. Può essere sradicata da un'analisi approfondita di quello che invece è il corpo. Per esempio, separiamo la pelle e la carne dal corpo, rimarrà soltanto uno scheletro che non è piacevole da vedere. E il corpo contiene anche una serie di liquidi, di impurità, che non sono assolutamente piacevoli. Quando esaminiamo questo, chiediamo a noi stessi perché io ho tutto questo attaccamento per questo corpo che non è altro che un insieme di aggregati impuri. Quindi è importante usare anche questo tipo di analisi, questo tipo di rimedi, che ci possono far riflettere sull'impermanenza, sulla mancanza di qualità intrinseche negli oggetti del nostro attaccamento. Quindi, in questo modo, riflettendo in questo modo, possiamo sviluppare la saggezza che discrimina, che comprende la realtà dei fenomeni sulla base di questo corpo umano, utilizzandolo per quello che è il servizio che ci può dare nel seguire il sentiero, cioè lo possiamo usare senza provare attaccamento, senza sovraimporre qualità che non ha, ma possiamo usarlo per rendere la nostra vita significativa e per poter utilizzare tutte le nostre capacità basate su questo corpo umano per generare, coltivare bodhicitta, altruismo e saggezza che comprende la realtà. Unendo queste due cose, altruismo e saggezza che comprende la realtà, arriveremo alla realizzazione dei quattro corpi del Buddha. Qui ricomincia a leggere e qui viene detto che è importante usare questo corpo invece di essere attaccati a questo corpo. La stessa cosa per la mente, non essere attaccati a questa mente, ma usarla in maniera significativa per rendere questa vita produttiva, per poter percorrere sul sentiero gradualmente. Non serve a niente arrabbiarsi, non serve a niente essere attaccati a cose impermanenti. È bene invece coltivare un atteggiamento trasparente, onesto, umile nei confronti degli altri esseri, nei confronti di noi stessi. In questo modo si acquistano meriti, si acquistano amici. Si acquista capacità di comprensione della realtà. Siamo arrivati alla strofa 63 o 73. 73. In qualsiasi situazione noi riceviamo dei commenti da parte di altre persone su come siamo, come agiamo, anche se sono spiacevoli, è importante accettarli, è importante rifletterci, accettarli e utilizzarli. Invece di allontanarci e pensare che queste sono attitudini negative degli altri nei nostri confronti. Se vi è qualcuno che ammira una persona, fino a che questa persona acquista un orgoglio, questo orgoglio diventa, aumenta sempre di più. Qui non bisogna accettare le lodi come elementi per costruire sopra una considerazione di noi stessi sempre più alta, in modo da sembrare sempre più importanti degli altri. È bene accettare sia le lodi che i commenti negativi nello stesso modo, eliminare le aspettative che si hanno nei confronti degli altri, perché queste non portano benessere. Le aspettative rendono la nostra vita ancora più difficile. La strofa successiva. Sua Santità dice che se c'è qualcuno che loda un'altra persona, non dobbiamo sviluppare sentimenti negativi e non dobbiamo sviluppare gelosia nei confronti dell'altra persona che viene lodata, perché questo creerà soltanto infelicità nella nostra mente. Qui siamo al 78. Qui in queste strofe si parla sempre di aprire il cuore agli altri e di accettare sia le lodi che le considerazioni negative, e quando ci si trova di fronte agli altri bisogna sempre avere nella propria mente il pensiero di augurio nei confronti di questa persona perché possa raggiungere l'illuminazione. Questo pensiero ci aiuta, può essere una sorgente di gioia per tutti i Buddha e Bodhisattva. Avere questo pensiero aiuta ad aprire la nostra mente e porta gioia a tutti i Buddha e Bodhisattva. Quindi un'attitudine positiva nei confronti degli altri è sempre positiva, sia per noi che per gli altri, che per i Buddha e Bodhisattva. Quando ci applichiamo in azioni positive, se queste sono accompagnate da un grande senso di compassione, di bodhicitta e di fiducia nei tre gioielli, questo potere, il potere di questa azione sarà ancora più intenso. E anche, inoltre, è vero che le miserie degli esseri, a cui vanno incontro tutti gli altri esseri, provoca a noi compassione, E quando noi proviamo questa compassione e il desiderio di aiutarli, questo crea meriti innumerevoli. Quando questo tipo di attitudine compassionevole diventa solido e si stabilisce profondamente nella nostra mente, questo crea la base. Queste per tutte le buone qualità. Quindi è importante far progredire queste qualità senza fermarsi e senza pensare a questo punto sono arrivato, ho già raggiunto il traguardo, perché le nostre facoltà mentali, tipo consapevolezza, introspezione, se usate bene, hanno molto valore e sono capaci di incrementare le altre qualità mentali. Per esempio, se noi abbiamo buone qualità, per esempio la qualità della generosità, non dobbiamo mai essere soddisfatti di quello che facciamo, ma con la consapevolezza e con l'analisi dell'azione di generosità che abbiamo fatto, dobbiamo sempre allargarla, aumentarla, incrementarla. Questo nella pratica della generosità, della moralità, della pazienza e della saggezza. Ci si deve applicare con consapevolezza in tutte queste qualità positive. Non dobbiamo rimanere fermi su piccoli traguardi, ma cerchiamo di allargare sempre di più le nostre capacità. 83. La perfezione della generosità e la moralità, tutte queste azioni devono essere sempre incrementate. E sempre cercare di imitare le azioni dei bodhisattva. Il punto qui è quello sempre di avere la chiarezza e la consapevolezza di come fare per agire per il benessere degli altri. Il Buddha che è compassionevole, il Buddha che vede, che è onnisciente, che riesce a capire che cos'è di grande beneficio e che cosa non... e cosa può portare maggior beneficio a tutti gli esseri. Anche il Buddha dà consigli ai bodhisattva di compiere certe azioni che sono normalmente proibite agli esseri ordinari che non hanno questo tipo di consapevolezza e di capacità di vedere in maniera allargata. Qui siamo alla strofa 85, che riguarda sempre la generosità e riguarda il fatto di dare protezione agli esseri. Quando per esempio si mangia, la prima parte va offerta agli esseri realizzati, ai Buddha, e l'altra parte ai poveri, e l'altra parte la possiamo usare, e questo è l'usanza nei monasteri che viene fatta, il rituale per il cibo che viene praticato nei monasteri. Se c'è qualcosa che rimane, si deve offrire anche questo. E non è corretto tenere cose che non servono o che sono in più rispetto a quelle che si utilizzano normalmente. Sempre 85, qui riguarda sempre il fatto di essere generosi e di riuscire a dare tutto il possibile per il bene degli esseri. Ecco, finché non si arriva allo stato dei bodhisattva, non siamo in grado di dare via il nostro corpo, pezzi del nostro corpo. Quindi quando si pratica questa preghiera o questa aspirazione, bisogna prenderla come un training, come un'esercitazione ad essere poi in futuro capaci, in grado di dare questo tipo di attuare, insomma, attualizzare questo tipo di pratica. E anche riguardo all'insegnamento, nella pratica della generosità è incluso anche insegnare agli altri, e anche in questo bisogna essere attenti, perché bisogna essere attenti al tipo di insegnamento che si dà, perché gli insegnamenti devono essere adatti alle persone che li stanno ricevendo. Se ci sono persone che non sono pronte a ricevere certo tipo di insegnamenti molto profondi, non è permesso dare questi insegnamenti. 89. E Sua Santità dice che è, d'altro canto, è anche sbagliato non dare insegnamenti Mahayana, insegnamenti del sentiero che riguardano il sentiero dei Bodhisattva ed altre cose che riguardano la saggezza che comprende la vacuità, a discepoli che invece sono pronti di accettarla, sono pronti a riceverla. In certi monasteri vi sono un certo tipo di studi filosofici, ed altri monasteri in cui invece questo tipo di studi non si fanno. Vi sono monasteri dove si praticano principalmente i rituali tantrici. Strofa 90. Qui si danno delle indicazioni molto specifiche su comportamenti, anche atteggiamenti anche fisici, che riguardano una serie di regole nei monasteri. Si tratta di regole che mostrano un'attitudine anche esteriore di gentilezza, di consapevolezza. Sarebbe come porre in pratica attraverso l'attitudine fisica l'atteggiamento altruistico e l'atteggiamento gentile, amorevole che si deve sviluppare nella mente. Tutte queste regole sono date in modo da crescere continuamente la consapevolezza in qualsiasi situazione, qualsiasi azione si stia per compiere, anche quelle ordinarie. Passiamo alla strofa 102. il saggio che pratica il grande veicolo viene considerato il chi studia e chi si applica agli studi del veicolo Mahayana. Il Bodhisattva è quello che agisce, cioè che mette in pratica le cose che sono state studiate nel grande veicolo. Quindi deve essere qualcuno che ha un'enorme conoscenza intellettuale e esperienza nella pratica. Negli insegnamenti Dzogchen si parla di 9 veicoli. Parlando generalmente, in maniera generale, il praticante che attraversa da solo i 9 veicoli uno dopo l'altro in accordo all'ornamento della chiara luce, il testo, l'ornamento delle chiare realizzazioni. Si parla di 3 madri. Che mettono in pratica il traguardo dei 3 tipi di praticanti. La persona che riceve gli insegnamenti. La persona che dà gli insegnamenti non dà semplicemente un'introduzione storica, dà degli insegnamenti atti a trasformare la propria mente. Quindi l'insegnante deve già avere la propria mente trasformata, deve avere la mente addestrata, perché com'è possibile che una persona, se non ha la mente già addestrata e trasformata, possa dare insegnamenti per trasformare la mente degli altri? Quando si incontra questo tipo di maestro spirituale, non bisogna lasciarlo, abbandonarlo e trasgredire questi insegnamenti neanche a costo della propria vita. In questi giorni in Cina e in altri paesi occidentali, a Taiwan e in altri paesi anche occidentali, vi sono maestri che usano il Dharma per il loro personale beneficio. Questa è una cosa veramente negativa e bisogna essere molto molto attenti e osservare questi maestri e vedere se questi maestri hanno qualità corrispondenti ai testi. E anche negli insegnamenti tantrici e negli insegnamenti della via del Bodhisattva si parla di queste qualità. Una volta ho incontrato un cinese che mi ha spiegato, mi ha detto che molte volte che in Cina vi sono dei personaggi che si spacciano per principi, si fanno chiamare Dharma Raja e molta gente li segue, e questo crea un grande imbarazzo perché poi questi personaggi sono molto smaniosi di acquisire denaro e quindi bisogna stare molto attenti. E quando io ho parlato con queste persone ho detto che invece qua in India non ci sono queste situazioni. Nell'ornamento del sutra di Maitreya si dice che il maestro deve essere qualificato con 10 caratteristiche. Ci vuole la pratica dei 3 delle 3 esercitazioni, eccetera. Quindi bisogna esaminare il maestro e vedere se questo maestro possiede queste caratteristiche. Questo è importantissimo, specialmente nel tantra. Si dice che anche se si è già da parecchi anni, anche se ci vogliono parecchi anni, è importante sempre esaminare il maestro e vedere se questa persona è caratterizzata da queste qualità di un vero maestro. La strofa successiva. Qui si dice che è necessario studiare, leggere i testi, impararli, comprenderli. È necessario studiarli approfonditamente, il compendio di tutte le pratiche e altri testi vanno analizzati e su questi bisogna riflettere. Il compendio delle pratiche è molto importante, è stato composto per primo, e l'altro testo che è stato scritto dopo va analizzato e comparato. Il sesto trattato dei Kadampa è importantissimo, le biografie del Buddha. È un altro testo che riguarda tutti gli insegnamenti e il compendio che riguarda la guida alla vita dei Bodhisattva. 106, strofa. Qui si parla anche del compendio dei sutra e si esprime l'esigenza di applicarsi con sforzo allo studio dei testi. Il compendio di tutti i sutra è in sanscrito, ma adesso è tradotto anche in tibetano e si trova anche all'interno del Tengyur, che è la collezione di tutti i trattati. E poi vi sono altri due titoli composti dal grande Nagarjuna. Qui legge la strofa dove dice che tutti questi studi che sono stati fatti devono essere impeccabilmente applicati alla pratica. In breve, attuando la pratica della consapevolezza che la mente diventa sempre più precisa, la mente è sempre in uno stato di allerta e la mente non permette più l'entrata di alcuna negatività. Qui vi è il capitolo della pazienza. E si dice che un momento di rabbia può distruggere eoni e eoni di buone e positive azioni. La pazienza è l'antidoto alla rabbia. Perché uno deve praticare pazienza, un individuo deve praticare la pazienza? Per esercitare se stessi in tale modo da non essere trascinati da reazioni automatiche nei confronti degli altri, riflettendo sui risultati negativi che la rabbia può creare e sulle positività che un'attitudine paziente può creare. Certamente le azioni negative come causate da visioni errate, mentre le azioni positive si basano su concezione corretta. Quindi la pazienza è in opposizione agli stati mentali negativi e non c'è altra virtù come la pazienza che può essere un antidoto alla rabbia, all'odio. Estendendo il tempo di maturazione delle virtù, si eliminerà e si diminuirà il tempo di azione delle negatività. E questo sentiero così gradualmente praticato eradicherà totalmente le negatività, diminuendo sempre di più ed estinguendole totalmente. Noi come esseri ordinari, se a volte generiamo rabbia nei confronti del Bodhisattva, non abbiamo la capacità di comprenderlo, però in questo modo possiamo creare una connessione con il Bodhisattva. Ma l'importante è non generare negatività nei confronti di nessun essere senziente e generare nei loro confronti soltanto una mente positiva in qualunque momento, in qualunque situazione. Quando il testo dice che non c'è una trasgressione, come una trasgressione grande come la rabbia, con una tale forza e potenza di distruggere le virtù, la potenza della rabbia può essere controbilanciata soltanto dalla pazienza. Quindi la meditazione sulla pazienza deve essere fatta attraverso tutti i metodi possibili. Vi sono diversi tipi di pazienza. Il primo tipo di pazienza è quello di non controbattere, di non reagire a chi ci danneggia e sopportare anche il dolore. Anche questo è un altro tipo di pazienza, la pazienza di praticare il Dharma ed altre. Per ora ci fermiamo qui.